Caffè Cornetto con Peppe e Chicco, a cura della redazione di Radiograd.
Stavolta no, Ettore, non venga anch'io. Magari fra un po', mo non posso. Per stavolta passo. C'ho ancora qualcosa da sistemà. Tu già lo sai, sto mondo da cambià. Dolore sì, ma niente ipocrisia tra noi. Niente retorica, voi? Ricordi? Qualche problema te l'ho dato pure io ai tempi de vengo anch'io. Ne eravamo sempre d'accordo, ma sempre cercavamo un raccordo per capisse, parlasse, comprendesse. Tu pentito del PC, avanzo di rifondazione, io fissato con la rivoluzione. Quante volte libertà in trasmissione m'hai fatto parlare? Mo te ne vai così, eppure se si sapeva, core mio, a speranza non moriva. L'ultima volta non t'ho abbracciato, ritardo sono arrivato, perdonami, ma lo sai, so ferroviere patentato. Addio Ettore, amico mio e compagno vero. O vedi, a gente piagne davvero. Pino per Ettore Davidi, pensionato IMSS, redattore di Radio Onda Rossa e conduttore della trasmissione Vengo Anch'io. Amico e compagno di Pino, ma soprattutto di chi vi parla.
Vengo anch'io a notturno, vengo anch'io a notturno, vengo anch'io a notturno, ma perché? Perché no? Si potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. Vengo anch'io, notturno, dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore. E vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, notturno, vengo anch'io, notturno, vengo anch'io, notturno. Ma perché? Perché no? Si potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale. Vengo anch'io, notturno, per vedere se la gente poi piange davvero e capire che per tutti è una cosa normale. E vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, notturno, vengo anch'io, notturno, vengo anch'io, notturno. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, notturno, vengo anch'io, notturno, vengo anch'io, notturno. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, notturno, vengo anch'io, notturno, vengo anch'io, notturno. Ma perché? Perché no?
Buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano. Oggi è sabato 23 dicembre del 2023, questo è Caffè Cornetto. Come avete sentito, abbiamo introdotto questa trasmissione modificando un po' quello che è la normalità della trasmissione, non già perché è l'ultima, ma perché abbiamo voluto ricordare un compagno, Ettore Davoli, che tra le tante cose che ha fatto anche ha partecipato con me alla redazione di radio, insieme anche a Serafino Quaresima, scusatemi, Vengo Anch'io, trasmissione che per tanti anni ci ha tenuti compagnia la domenica, e diciamo anche questa trasmissione Caffè Cornetto in qualche maniera eredita alcune caratteristiche di quella trasmissione che è stata così longeva e così fortunata. Oggi cercheremo di parlare del quadro internazionale che piano piano si va componendo, no? Piccoli pezzettini, piccole tessere di un puzzle che abbiamo visto inizialmente prendere fuoco, ecco, se vogliamo utilizzare un termine forse preciso, in Ucraina e Russia, poi si è spostato sul fronte palestino-israeliano e sembrerebbe appunto in questo momento estendersi, vedremo come e perché, ovviamente noi non abbiamo nessuna verità in tasca, cerchiamo di discutere, di individuare delle linee di ragionamento, e cercheremo di farlo quest'oggi insieme a due ospiti che tutti voi conoscete sicuramente, che sono Alberto Fazzolo, giornalista, e Fabio Marcelli, che è co-presidente del CRED e già dirigente di ricerca del CNR, entrambi redattori di tante testate, per cui sicuramente tutti e tutte siete abituati ad ascoltarli e a leggere le loro cose, che sono, al di là del fatto che sono miei grandi amici da un sacco di tempo, sono sempre veramente interessanti e stimolanti. Allora, io, per non sacrificare minuti alla discussione, lascerei immediatamente la parola a Fabio, e a cui chiedo di farci un quadro un po' generale di questa situazione. Io, prima di entrare in trasmissione, ricordavo una frase abbastanza celebre, ormai diventata, di Bergoglio, quindi non un soggetto politico particolarmente affine alle nostre idee, che però è stato molto efficace quando ha detto: la terza guerra mondiale esiste, è solo che è fatta a pezzettini. Una volta i pezzettini erano nascosti, ora sono diventati estremamente palesi, si avvicinano sempre di più ai centri dell'imperialismo, e quindi vediamo la Palestina devastata, l'inferno in terra è stato definito, e l'Ucraina che va avanti. Allora chiedo innanzitutto a Fabio di farci un po' una foto di qual è la situazione alla fine di questo maledetto 2023, che cosa si sta verificando, come i vari fronti si vanno configurando.
Ma a me pare che la situazione sia contrassegnata da questa escalation, da questa strage senza fine che è in corso in Palestina, in particolare a Gaza, ma non solo a Gaza, anche in Cisgiordania. Siamo di fronte, parlo da giurista, a un vero e proprio genocidio, cioè sterminio di una popolazione presa di mira in quanto tale. Non ci sono neanche più le scuse che solitamente si usano in questi casi, obiettivi collaterali, vittime collaterali. L'ha detto chiaramente il presidente israeliano Herzog: bisogna farla finita col mito, ha detto Herzog all'inizio dell'attacco israeliano a Gaza, bisogna farla finita col mito della popolazione civile che sarebbe incolpevole. In realtà sono tutti colpevoli, a cominciare dai bambini che sono morti in 8.000 in questa strage scatenata dal governo israeliano e dalle forze armate israeliane. Dico per inciso che bisognerà poi riflettere a lungo e fare chiarezza su quanto è avvenuto il 7 ottobre, l'offensiva cosiddetta di Hamas, in realtà non solo di Hamas, anche di altre organizzazioni palestinesi contro i kibbutz e contro il festival Rape in corso nel deserto del Negev. Tuttora è avvolta abbastanza dall'oscurità, non si capisce bene questa operazione, come sia potuta avvenire dopo che appunto c'erano state varie segnalazioni sia interne che esterne dagli stessi servizi egiziani a Israele. Quindi sospetto che questa operazione, questo attacco sia stato in qualche modo fatto fare. Poi a questo punto qualcuno si indignerà perché dirà: ma come al solito diciamo che praticamente come se non potessero fare queste cose autonomamente Hamas o altri se non avessero questa capacità. No, la capacità ce l'hanno avuta, ma bisogna capire fino in fondo se non ci siano state anche delle scelte precise da parte di Netanyahu e dei suoi accoliti che hanno in qualche modo facilitato il compito alle organizzazioni palestinesi. Non dobbiamo stupirci di nulla a questo proposito, è un tema questo che resta che resta un po' sullo sfondo. Ricordo per inciso che nella denuncia che abbiamo presentato alla Corte Penale Internazionale, uno degli elementi è che appunto vogliamo si faccia chiarezza anche su quanto è avvenuto il 7 ottobre, partendo dal presupposto che ovviamente la magistratura israeliana e lo Stato israeliano non hanno assolutamente nessun titolo per fare chiarezza né sulle diciamo così sui contorni di questo attacco né su altri elementi come le vittime civili che ci sono state, le atrocità che sono state appunto addebitate ad Hamas e le altre organizzazioni palestinesi, tutti elementi sui quali occorre fare chiarezza, ma occorre che questa chiarezza sia fatta da parte di organismi imparziali. E questo è un elemento di questa denuncia che poi ne ha ovviamente anche altri, e è principalmente imperniata sulla richiesta di procedere contro Netanyahu e gli altri membri del governo israeliano, gli altri membri del vertice militare delle forze di difesa cosiddette israeliane, quindi forze armate israeliane, quarto esercito del mondo, si dice, come capacità e come potenza, per il genocidio in corso e per gli altri crimini in corso, crimini di guerra, crimini contro l'umanità, tutti i crimini insomma previsti dallo statuto della Corte Penale Internazionale. Siamo al momento a circa 20.000 vittime a Gaza, maggior parte delle quali vittime civili. Quindi un elemento sicuramente da porre sotto l'attenzione è questa strage di bambini, di donne, di anziani, di persone inermi come i palestinesi sequestrati, portati in campi di detenzione e uccisi in seguito a torture delle quali si sente ogni giorno parlare. Questa scelta appunto di sterminio è una scelta logica dal punto di vista israeliano, perché c'è tutta una corrente di pensiero che attualmente è maggioritaria ed egemone all'interno del governo israeliano, che vuole sbarazzarsi completamente del popolo palestinese o eliminandolo fisicamente, come appunto in parte sta avvenendo, o trasferendolo in massa negli stati confinanti, quindi Giordania, Egitto principalmente. Questo perché ci sono dei grandi progetti, e qui mi riaggancio appunto anche ad alcune tematiche che poi sono al fondo dell'attuale situazione internazionale. Il problema è il controllo sui corridoi che appunto trasferiscono risorse energetiche, risorse minerarie, merci, eccetera, e su questo tema c'è il conflitto di fondo. La questione di fondo a cui assistiamo è appunto lo scontro per l'egemonia mondiale fra Stati Uniti in declino da un lato e uno schieramento di stati emergenti, fra cui è centrale la posizione della Cina. Quindi una lettura possibile di questo conflitto, che ovviamente ha le sue radici, che sono l'occupazione militare illegittima dei territori palestinesi, l'oppressione, l'apartheid della popolazione palestinese in Israele. Questi sono ovviamente gli elementi di fondo, ma c'è anche uno sfondo più ampio che è appunto dato dall'inserimento di questo conflitto, così come dal conflitto in Ucraina, Io dico sempre Ucraina, non anche se molti si ostinano a dire Ucraina, ma io preferisco dire Ucraina, ma non so, ci dirà Alberto che è uno specialista tematica, sì, come mi piace dire Ucraina. Conflitto in Ucraina, all'interno di questa situazione mondiale contrassegnata da un passaggio, da una transizione, da un ordine di tipo fondamentalmente monopolare, come si era venuto a costituire a partire dal 1989 e nel 1991 con il crollo del muro di Berlino e la fine dell'Unione Sovietica. È durato questo ordine monopolare basato sul predominio statunitense per circa 30 anni, anche se ha avuto dei momenti di crisi già a partire dall'inizio del 2000, ma insomma diciamo che attualmente è evidente la crisi di questo ordine monopolare e la transizione verso una struttura multipolare nel quale non sono più solamente gli Stati Uniti a decidere, ma ci sono una serie di potenze che vogliono anch'esse avere un voce in capitolo. Parliamo della Cina, ma parliamo anche degli altri stati che fanno parte dei BRICS, no? Questo acronimo basato sulle iniziali dei principali stati, che sono appunto Brasile, Russia, ne fanno parte, che sono appunto Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Si badi bene come di questi cinque stati, ai quali ce ne stanno aggiungendo via via altri, sono esponenti anche di quantomeno in nuce di schieramenti regionali, perché quando parliamo di Brasile parliamo dell'America Latina, quando parliamo di Sudafrica parliamo dell'Africa, quando parliamo di India e Cina parliamo di Asia, e quando parliamo di Russia parliamo di Russia, insomma, che è quell'enorme stato ricchissimo di risorse tutti stati appunto esponenti di un mondo che a partire dal 1492, quindi guardate la dimensione storica anche del mutamento che stiamo assistendo, parliamo di cinque secoli e più, se appunto ravvisiamo nel 1492 la cosiddetta scoperta, come imparammo a scuola, ma poi ribattezzata più propriamente la conquista dell'America, che fu appunto il momento dell'affermazione dell'ordine mondiale basato sulla centralità dell'Europa, poi allargata ovviamente agli Stati Uniti, in seguito anche al Giappone, insomma del cosiddetto occidente capitalistico sul mondo. Oggi questo dominio è messo in crisi. Secondo me un evento abbastanza emblematico e che si può utilizzare come punto di riferimento per temporizzare appunto questa crisi di questo ordine che appunto ha queste radici secolari, è stato la sconfitta degli Stati Uniti in Afghanistan un paio d'anni fa, che ha segnato appunto una chiara dimostrazione del declino della potenza statunitense, ma che è un declino che è solo all'inizio, che continuerà, insomma. E ovviamente questo declino crea una situazione, diciamo così, instabile, ancora poco chiara a livello internazionale. Per riprendere la citazione di Gramsci più volte fatta, sono i momenti nei quali il vecchio ordine è in crisi, ma il nuovo ancora non si delinea, che sono i momenti più pericolosi, più delicati. Ed è in questi momenti di questo genere che assistiamo appunto a conflitti come quello in Ucraina, come quello in Palestina e tanti altri. Ad esempio, un altro di cui non si parla mai è quello del Sudan, pure, no? O altri conflitti che si registrano nell'area africana. Sembra quasi, insomma, che queste guerre siano in qualche modo una conseguenza del declino del potere statunitense, anche perché di fronte appunto a una evidente crisi dell'egemonia statunitense, anche dell'economia, della competitività degli Stati Uniti, ma anche dell'Europa, anche solo dal punto di vista economico sulla scena internazionale, c'è un'evidente tentazione a ricorrere allo strumento militare come l'unico strumento nel quale gli Stati Uniti, con il loro codazzo di, diciamo, alleati, insomma, forse potrebbero essere definiti più propriamente serbi europei, che ancora conservano un relativo predominio, relativo dico perché poi insomma una serie di elementi come le spese militari eccetera indicano insomma che tuttora gli Stati Uniti sono la potenza militare.
Fabio, aggiungere una cosa prima che finisci il ragionamento? Proprio una notizia che è inserita in quello che è avvenuto l'altro ieri, abbiamo parlato sugli Assets Papers, cioè il fatto che è stato approvato il nuovo patto di stabilità, che sostanzialmente ricalca quello precedente, e proprio in termini di spesa militare è qualcosa che forse è sfuggito, l'unica tipologia di spesa pubblica che non viene considerata ai fini del calcolo del debito rispetto al PIL e del deficit rispetto al PIL, guardate un po', non sono le spese per la sanità, non sono le spese per l'innovazione, per la transizione cosiddetta ecologica, bensì le spese militari. Quindi lo Stato italiano, come tutti gli altri Stati europei, potrà spingere sulla spesa militare senza aver problemi in termini di convergenza verso il patto di stabilità. La rende ancora più semplice: se tu chiudi 10 scuole e tutti quei soldi li vai a destinare in spesa militare, hai dei miglioramenti in termini di indicatori. Ed è una cosa di una gravità estrema che forse è scivolata nelle discussioni pubbliche, proprio perché ecco, il discorso del patto di stabilità è stato un po' per ora abbandonato, se ne riparlerà sicuramente dopo. Allora io devo chiedere un po' di pazienza a Fabio, perché siamo andati molto lunghi su questo primo blocco, noi normalmente lo facciamo di 16-17 minuti. Se voi siete d'accordo, io adesso manderei 2 minuti di stacco musicale che curerà come al solito Peppe Saverino, che non vedete, non sentite, ma c'è come al solito, senza di lui questa trasmissione non potrebbe mai esistere. Poi rientriamo in trasmissione, così Fabio ci dà la possibilità di concludere il ragionamento che ha impostato, e poi vorrei innanzitutto in anticipo una domanda ad Alberto, che molti di voi conoscono come grande esperto di questioni inerenti il conflitto russo-ucraino. Ecco, se lui condivide, io anticipo che sono della stessa, ho lo stesso punto di vista di Fabio, se anche lui individua un legame stretto, oltre che temporale, anche diciamo non di causa effetto, ma comunque una radice comune tra la guerra in Ucraina, Ucraina-Russia ovviamente, e quella israelo-palestinese, al di là delle apparenze e della loro evidente eterogeneità. Ecco, è uno scontro effettivamente di egemonia all'interno del sistema di capitale o no? Questa domanda la lascio sospesa, parola alla musica, rientriamo in 2 minuti con Fabio Marcelli e Alberto Fazzolo.
Quello che canto è forse uno sfogo, mia cara platea, non cambiare canale, resta ad ascoltare. Abbassa il fucile, ti prego, concedimi almeno un minuto, che forse è vero che alcune parole hanno il potere di tagliare a fondo le idee dentro il cuore. Ma non farci caso, ti ho detto, e poi ascolterò il tuo verdetto. Secondo la rabbia invecchia e come la febbre mi spacca le ossa e la tente mi aspetta, seduta alle casse mi scruta ed esclama la tessera premio, cresce di colpo quando poi vedo Mercedes Benz accostar le puttane con fare indeciso per poi ritornare sudate davanti a villette allarmate. Cresce la rabbia nei supermercati, agli autolavaggi, davanti ai negozi alla moda assediati, di fronte alle scritte fasciste negli angoli bui delle strade. Se in qualche modo ti senti colpita, mia cara platea, questo canto ti morde, ti punge, ti attita. Se si erge a giudizio severo, tu sentiti in colpa davvero. Come non riesci a farti schifo la merda lanciata dall'alto da mani messe a pasturare, le stesse mani che hai stretto all'acquisto del televisore. Come non riesci a darti fastidio la quotidiana e forzata rincorsa al successo e al denaro, l'idea di una vita borghese obiettivo nel nostro paese. Le mie vene d'arterie si stringono, il cuore impazzisce, mi manca il fiato, il respiro svanisce quando ti vedo ragionare col culo di fronte alle scelte, e quando ancora ti vedo abbassare lo sguardo che timido e stolido atterrato sui cazzi di un altro. E se sono ingiustizie non importa, sono cazzi di un altro, lo dico una volta soltanto. Detesto vederti buttare nel cesso il tuo tempo e a sera tirarla la catena pensando anche questo è passato. Se tutto ciò non ti ha ancora convinta, mia cara platea ti ho stancata e tu non me la vuoi dare vinta. Sopporta un minuto soltanto e poi spara su questo mio canto.
Senti ratatanta, l'allarme d'una banca, troppe differenze allora l'odio divampa. Voglia di rapina, di sfondare una vetrina, di combattere un sistema che ti opprime più di prima. Come un bandolero so ti senti uno straniero, ti tagliano le ali e ti promettono il cielo. Vendono menzogne mascherando ciò che è vero, sei solo una pedina che si muove per l'impero. Reclami libertà ma il tuo pensiero non è libero, illusioni e religioni annientano il tuo spirito. Veneri il denaro ma il denaro non è l'antidoto, è solo primo mezzo con il quale ti reprimono. Senti ratatanta, l'allarme d'una banca, troppe differenze allora l'odio. L'odio di bamba, c'è voglia di rapina, di sfondare una vetrina. Dopo la tempesta il sole brilla più di prima.
Lavoratori precari con diritti negati e direttori di filiali circondati da avvocati.
Alimenta le nostre ragioni,
soffiamo forte sui nostri tizzoni.
Vite composte, vite rispettate e vite intese come cumuli di proprietà. Fanno crescere il nostro tormento come pugni tirati sul mento.
La rabbia bastarda mai si addormenta. Se la tua ci riesce, mia cara platea, la tua vita si è spenta. Percorri quei giorni seduta in tribuna a guardare la partita. La nostra invece non si lascia stare, come un prigioniero innocente pretende di farsi ascoltare, di avere giustizia e di trovare la sua verità. Adesso prendi per bene la mira, lo sfogo è finito, lo vedi per terra che appena respira. Ti guarda con aria di sfida provocando, ti urla, spara. Prima carica di forza il fucile, reggilo bene, preparati al colpo che sta per uscire. Comincia a contare al rovescio partendo dal numero 10. Ora sfiora leggero il grilletto, con un indice che non verrà allo scoperto. Trattieni un secondo il fiato e adesso spara.
Rientriamo in trasmissione Caffè Cornetto. Oggi siamo con Alberto Fazzolo e con Fabio Marcelli e stavamo affrontando delle tematiche obiettivamente di grande complessità, cercando un po' di individuare, ove possibile, una chiave interpretativa che abbiamo già fornito attraverso questi microfoni, appunto cerchiamo di vedere se c'è un legame tra tutti questi fenomeni bellici. In questo momento vanno moltiplicandosi anche dal punto di vista qualitativo e dunque della loro pericolosità. Però non vorrei togliere altri minuti a Fabio, che ci ha annunciato di avere degli impegni, e quindi chiedo a lui di concludere il ragionamento per poi passare ad Alberto, a cui ho già posto la domanda prima dello stacco e a cui chiedo appunto di rispondere successivamente all'intervento di Fabio.
Sì, Francesco, io penso che il tuo riferimento al patto di stabilità sia molto azzeccato, nel senso che, tra l'altro, era uno dei punti che la stessa Meloni aveva posto, no, come elemento, diciamo così, di identità anche del governo italiano rispetto alla questione europea, ma su questo, al contrario che su altri punti, ha sfondato, diciamo così, una porta aperta, perché è evidente che c'è una netta tendenza dell'Unione Europea sulla scia della NATO e degli Stati Uniti a attribuire importanza prioritaria alle spese militari. Quindi andiamo verso delle economie di guerra, che così si chiamano, che saranno sempre più apertamente e chiaramente tali. Poi è chiaro che le economie di guerra prima o poi fanno le guerre, già le stanno facendo, perché appunto queste guerre sia in Ucraina che in Palestina vengono fatte con una spesa militare, grazie a un complesso militare industriale che è quello occidentale, perché ovviamente Israele senza l'appoggio degli Stati Uniti non durerebbe più di un qualche mese, un anno, insomma, sappiamo l'enorme entità degli stanziamenti accordati dall'inizio, insomma, di questa storia da parte del governo statunitense a Israele, anche l'Ucraina, insomma, ancora più evidente, no? Come senza l'appoggio NATO e statunitense, Zelensky e i suoi accoliti non durerebbero a lungo, infatti non dureranno a lungo secondo me neanche con l'appoggio. Questo poi ce lo dirà più precisamente Alberto nella sua parte. È evidente, insomma, anticipo questa notizia, diciamo così, in anteprima mondiale, che la controffensiva ucraina è fallita e che appunto è fallita da tempo, però ormai lo dicono tutti, insomma, anche coloro che fino a ieri continuavano a giurare sulla controffensiva, eccetera. E quindi prima o poi bisogna arrivare a una soluzione politica di quel conflitto. Ma il timore è che, e qui rientra anche a questo proposito il discorso Unione Europea, è che si voglia in realtà perpetuare, eternizzare questo conflitto, e l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea è in realtà uno strumento per eternizzare questo conflitto, nel senso che magari si congelerà temporaneamente, ci sarà una sorta di tregua che potrà durare un tempo ancora indefinito, ma non si andrà, secondo me non è questa la volontà, perché se fosse questa la volontà avrebbe voluto fare da tempo, evitando appunto 500.000 e più morti che si sono avuti finora in questo conflitto ucraino. Non si vuole arrivare a una soluzione pacifica, quindi l'Ucraina e l'Unione Europea sarà una sorta, diciamo così, di cavallo di Troia che servirà a perpetuare il conflitto, magari appunto, ripeto, con una tregua temporanea che potrà durare un certo tempo, eccetera, ma insomma la vocazione è quella bellica, la vocazione è quella guerra. Stesso discorso, mutatis mutandis, si può fare nei confronti del conflitto, della strage, insomma, del massacro che è in atto in Palestina. Prima dicevo, c'è questa scelta evidente del governo italiano di uccidere i civili, che è una scelta secondo me molto chiara e molto precisa, che ci ha portato tra l'altro appunto a denunciare Netanyahu e i suoi accoliti per genocidio, oltre che per crimini di guerra e contro l'umanità di fronte alla Corte Penale Internazionale. C'è questa scelta di colpire i civili, ma sul piano invece dei rapporti, chiamiamoli militari, è chiaro che sono due situazioni profondamente diseguali, cioè, come si diceva, il quarto, se non sarà il quarto, sarà insomma comunque uno dei primi eserciti del mondo come potenza, come armamenti, eccetera. E quello israeliano, tra l'altro, ci sono delle organizzazioni di guerriglia, che sono le varie brigate Qassam, che porta capo Hamas e le altre organizzazioni impegnate nella guerriglia, ma mi pare che la situazione sul campo non sia molto rosea per Israele oggi, nel senso che la guerriglia, come sappiamo, come avviene insomma da tempo, è in grado di dare dei colpi anche a eserciti molto, molto potenti, e questo è un altro problema che non solo Netanyahu, ma anche Biden, non solo Israele, ma anche gli Stati Uniti devono affrontare. E quindi di fronte a questo vicolo cieco nel quale si è cacciato Netanyahu e Biden e anche l'Unione Europea appresso a lui, c'è una tentazione. Un paio di giorni fa c'è stata una dichiarazione appunto di un esponente del governo israeliano, mi pare fosse appunto lo stesso Netanyahu, comunque uno dei principali esponenti dell'establishment israeliano, che minacciava un attacco su larga scala al Libano. Quindi questa è una delle prime possibili direttive dell'allargamento. La seconda direttiva è quella del Mar Rosso, dopo la scelta appunto degli Houthi, che ormai in Yemen sono forza di governo e controllano la maggior parte del paese, scelta di attaccare le navi dirette ad Israele. La reazione è quella di mettere in campo una forza navale, che però stranamente non avrebbe solo come raggio d'azione il Mar Rosso, ma tenderebbe anche ad agire nel Golfo Persico, quindi in più diretta prossimità e adiacenza con l'Iran. Quindi anche quello è una direttiva di allargamento, che peraltro coincide con quella del Libano, nel senso che anche in Libano le forze Hezbollah sono, come noto, legate all'Iran. Quindi c'è questa prospettiva di allargamento del conflitto che di fronte a un netto costante peggioramento della situazione militare per Israele a Gaza e di fronte all'assoluta assenza di volontà di arrivare a soluzioni politiche, perché questo Netanyahu l'ha ribadito più volte, non vuole a Gaza né un Hamas-Stan, ha detto, ma neanche un Fatah-Stan, quindi nessun spazio può essere dato all'autorità nazionale palestinese a Gaza. Quello che vuole fare lui lo sappiamo bene, e più ancora di lui vogliono fare elementi appunto della sua coalizione come Ben-Gvir, Smotrich, tutti questi personaggi chiaramente di identità nazista, insomma nazifascista, nazisionista.
Aggiungo dichiaratamente fascista, non è che loro non ne fanno mistero, siamo noi che abbiamo degli imbarazzi, non noi personalmente, ma in questo strano paese non si vuole ammettere quello che loro stesso ammettono, insomma.
Sì, mi pare che tra l'altro che anche Hitler ricorda di molta simpatia, no, da parte di alcuni di questi ambienti.
È
un paradosso, ma è così, insomma.
Allora Fabio, scusami se ti interrompo, perché prima di entrare in trasmissione, a parte che so che tu dovresti andare via tra poco, quindi ti anticipo il fatto che è superato l'orario che ci avevi indicato, non so se ci hai fatto caso. Infatti. Però prima di entrare in trasmissione con Alberto stavamo proprio parlando di questa situazione dello Yemen, no? Perché sembra, come dici tu, uno dei possibili sfoghi di questa situazione israelo-palestinese, che per quanto sia complessa, per quanto si stia comunque articolando in una direzione per certi versi inattesa, sia dal punto di vista del massacro, dell'inferno in terra, le parole forse non sono in grado di esprimere ciò che sta avvenendo lì, da quello che vediamo anche con i video che circolano. Anche dal punto di vista militare io posso confermare quello che tu hai detto, le difficoltà di Israele, che è molto brava ad accanirsi con i civili, ma insomma ci vuole pure poco, molto meno brava insomma a scovare Hamas. Ne parlavamo qualche tempo fa, che se uno prendesse in considerazione la relazione tra quelli che sono stati ammazzati, probabilmente molto più dei 20.000 di cui parli, perché molti sono spariti, e quanti di questi poi facciano parte di Hamas, sembrerebbe che bisogna sterminare i palestinesi per prendere la metà degli aderenti ad Hamas come proporzioni. Quindi è evidente che anche dal punto di vista militare, nonostante tutto, Israele sta subendo comunque delle strane diciamo incursioni, ecco, chiamiamole così. Io chiederei però a questo punto a Alberto di traslare al prossimo blocco la domanda che ti ho fatto prima e di raccontarci un po' quello che sai che sta avvenendo appunto in quella parte del mondo che coincide, lo ricordo per chi ci ascolta, con delle terre sempre molto oggetto di ovviamente di mire imperialistiche e anche di instabilità, e quindi parliamo da una parte dello Yemen, che ha subito una guerra enorme, un paese dilaniato, dall'altra parte l'Eritrea, Djibouti, il Somaliland, che adesso sembra avere una sua autonomia, la Somalia, e l'Etiopia internamente insieme al Sudan, di cui parlava giustamente Fabio, che salutiamo, lui ci saluta correttamente, non ha interrotto il mio ragionamento, e quindi abbiamo lì un pezzo di mondo che già facilmente prende fuoco, e dall'altra parte c'è l'Iran che sembrerebbe anche lui cominciare a fare delle manovre strane. Puoi raccontarci molto rapidamente quello che sta avvenendo da questa parte del mondo e poi torniamo sull'Ucraina nel blocco successivo.
Buongiorno, mi unisco anch'io al cordoglio per la dipartita di Ettore e saluto tutti gli ascoltatori. Io innanzitutto farei un ragionamento anche di un altro tipo. Perché noi sappiamo di questi fatti e noi siamo stati coinvolti in una missione militare, che adesso vedremo anche dove sarà finalizzata, e siamo venuti a sapere da un comunicato del Pentagono, cioè il nostro ministro della difesa ha deciso che l'Italia poteva prendere parte a un'avventura militare e non ha parlato al Parlamento, non ha parlato al governo, non ha parlato agli italiani. Quindi secondo me qui già c'è un meccanismo che non funziona ed è quindi un limite del nostro sistema istituzionale, della nostra democrazia. Ma cosa siamo andati a fare appunto? una missione per pattugliare in teoria il Mar Rosso, infestato da questi cattivissimi Houthi che attaccano tutte le navi che passano. Questa è la narrazione che ci è stata fatta dai telegiornali. Beh, non è affatto così. Innanzitutto ricordiamoci che lo Yemen è stato per decenni in guerra e i combattimenti più cruenti si sono fermati ad aprile scorso, quindi andare a dire agli yemeniti che stanno rompendo un equilibrio di pace, insomma, da parte degli occidentali che hanno fomentato le guerre per decenni in quel settore, è abbastanza
aggiungo una cosa, Alberto, perdonami, per questioni che mi riguardano direttamente dal punto di vista personale, loro non hanno l'elettricità in grandi parti della giornata e per mesi interi popolazioni anche all'interno di Sanaa, la capitale, non avevano la possibilità di comunicare in nessuna maniera, quindi diciamo, insomma, stiamo parlando di un paese che è stato abbastanza dilaniato, non solo da guerre interne, anche l'Arabia Saudita, come sappiamo, ha avuto un ruolo strategico e ritorna ancora l'Arabia Saudita come punto, diciamo, nevralgico di tutta questa storia. Scusa, ma lascio di nuovo a te la parola.
Sì, insieme al Qatar, non dimentichiamoci. Quindi cosa hanno fatto gli yemeniti? Hanno colpito alcune navi che erano direttamente collegate con Israele, quindi se non proprio di proprietà di israeliani, riconducibili a proprietà o interessi israeliani, ma erano tutte navi dirette alla città o provenienti dalla città dell'Yat, perché noi ricordiamoci che il Mar Rosso finisce in una biforcazione: da un lato il canale di Suez, dove circola tutto il traffico commerciale che viene verso il Mediterraneo, e l'altro verso il Golfo di Aqaba con la città israeliana di Eilat. Quindi le navi colpite sono state esclusivamente quelle destinate o provenienti a quel porto, quelle destinate a Suez non è stata toccata una, quindi già qui basterebbe per ridimensionare l'allarme. Ma il problema serio, quello che ci riguarda più da vicino, è che questa coalizione militare prevalentemente aeronavale a cui partecipiamo è destinata ad avere il comando, quindi il centro logistico delle operazioni, in Bahrain. E il Bahrain non è nel Mar Rosso, non c'entra assolutamente niente con il settore in cui viene vista questa criticità. Il Bahrain si trova nel Golfo Persico e precisamente lungo le coste dell'Arabia Saudita e di fronte all'Iran. Quindi è evidente che l'obiettivo finale di questa operazione è l'Iran, e non tanto perché ovviamente ha dei legami abbastanza chiari e non celati con lo Yemen, ma perché a mio avviso gli Stati Uniti stanno cercando di trovare un'altra forma per arginare il proprio declino, quindi una destabilizzazione sui mercati petroliferi potrebbe sicuramente avvantaggiarli nel momento in cui loro possono controllare le esportazioni di altri settori, perché una destabilizzazione del Golfo Persico è sicura. L'Iran ha già detto di aver convertito migliaia di imbarcazioni, hanno usato anche termini un po' esagerati come qualsiasi cosa che galleggia, in imbarcazioni da combattimento, quindi hanno montato armamenti su pescherecci, navi commerciali, anche barche turistiche, piccoli motoscafi molto veloci, quindi è evidente che la situazione si può infiammare e gli Stati Uniti è evidente che saranno gli unici a trarre beneficio da questa cosa, anche perché l'Unione Europea secondo me sta facendo l'ennesima operazione in cui avrà esclusivamente da perderci. E se pensiamo che gli interessi dell'Unione Europea nel Golfo Persico sono tutelati da un personaggio che noi conosciamo molto bene, Luigi Di Maio, non c'è da che star tranquilli.
Sì, poi c'è da aggiungere anche un riferimento che è stato dato dall'Economist, no? Qualche giorno fa, ed è stato anche, diciamo, alimentato da quello che è avvenuto in terra statunitense, in cui l'Economist proprio diceva: guardate che l'Ucraina sta perdendo la guerra, sull'offensiva ce ne parleremo, è stata ridicola dal primo momento. E su questo ti faccio subito una domanda, penso che anche in questo caso sarà più opportuno che me ne parli dopo, vediamo un po' come gestire i tempi. Tutte le armi che abbiamo mandato, che fine abbiano fatto? Perché all'inizio si sapeva che solo un 20% si sapeva che fine avessero fatto, nel frattempo abbiamo mandato tonnellate di armi, ecco, sarebbe interessante capire in mano a chi stanno, pure per campare un po' più tranquilli rispetto a prima. Quindi dicevo, l'Economist suggeriva il fatto che se dovesse vincere Trump alle prossime elezioni, è possibile che Trump non abbia alcun interesse a mantenere in piedi l'offensiva NATO, e aggiungo, c'è chi sostiene che Trump voglia uscire dalla NATO, cosa del tutto inattendibile, a tal punto che è stata fatta una legge bipartisan, democratici e repubblicani, proprio per impedire al presidente, chiunque esso sia, di decidere di uscire dall'Alleanza Atlantica in maniera, diciamo, unilaterale, senza una discussione pubblica che debba passare per l'approvazione. Quindi diciamo che in qualche maniera la questione, come dici tu, si va collocando su un piano di questo tipo. E quello che voglio chiederti, no, riprendendo anche le parole di Fabio, quanto c'entra in tutto ciò questo progetto alternativo al BRI, quindi alternativo in qualche maniera alla Via della Seta, chiamiamolo in maniera più comprensibile per chi parla la lingua italiana, che si chiama IMEC, questo progetto che è stato presentato, che dovrebbe far partire un corridoio energetico che passa attraverso l'India, che ha appoggiato Israele, Arabia Saudita, Bahrain e appunto Israele dovrebbe arrivare lì, come alternativa appunto ai corridoi energetici normali, quelli più insomma stabilizzati, possiamo dire così, del BRI. E per questo ti voglio chiedere ancora una volta, secondo te questo terzo potenziale passaggio che ci dici fa parte di un puzzle complessivo di una guerra mondiale a pezzettini che come ragione generale vede quella che individuava Fabio, ossia un declino degli Stati Uniti d'America, del dollaro e un'emersione forte dell'Asia?
Sì, anche se secondo me anche quell'opzione che viene comunemente chiamata con il nome gergale di Via del Cotone, contrapposta alla Via della Seta, è parzialmente superata. Ed è parzialmente superata perché secondo me non è stato ancora inquadrato bene quello che è il ruolo in quest'ultima crisi medio orientale dell'Arabia Saudita. E tutti i giornali ci dicono che lo sponsor di Hamas è l'Iran, che sta fomentando questo conflitto, e questo secondo me è fatto in maniera strumentale per cercare di trovare un pretesto per colpire l'Iran. Invece secondo me è molto più importante di quanto appaia il ruolo dell'Arabia Saudita e anche del Qatar, sia perché comunque ospitano sul loro territorio dirigenti della resistenza palestinese, anche di Hamas, ma soprattutto perché noi non dobbiamo pensare che soprattutto l'Arabia Saudita sia un'entità monolitica, perché un conto è la casa regnante e poi i vari sottoclan hanno visioni completamente diverse di quella che è la politica estera del paese. In particolar modo la casa regnante saudita stava per andare a siglare degli accordi strategici chiamati accordi di Abramo con Israele, che avrebbero portato a un riconoscimento reciproco e quindi a una riorganizzazione degli assetti politici e diplomatici all'interno di tutto il mondo arabo. Questa cosa da buona parte degli altri clan sauditi non era vista bene, e quindi hanno deciso, secondo alcuni, di sostenere delle azioni che potessero in qualche misura cambiare l'ordine delle cose, e ci si è riusciti indubbiamente, se ci sia una loro responsabilità o meno questo è tutto da verificare, però i fatti parlano chiaro e gli accordi di Abramo sono saltati. Quindi c'è un grande punto interrogativo in questo momento sull'Arabia Saudita da parte degli occidentali, non hanno capito da che parte stanno, perché comunque l'Arabia Saudita ha anche fatto dei passi diplomatici molto importanti verso l'Iran, qualcosa di impensabile fino a un annetto e mezzo fa. Eppure ci si è riusciti grazie alla Cina. Quindi il sospetto da parte degli occidentali che l'Arabia Saudita si sia ricollocata in questo mondo multipolare è abbastanza forte e secondo me fondato, e quindi anche la via alternativa a quella della Seta, la Via del Cotone, che aveva un centro nevralgico in Arabia Saudita, secondo me in questo momento viene messa in discussione.
Ah, sì, sull'ambiguità dell'Arabia Saudita siamo d'accordo, ma loro si vantano di essere ambigui, e probabilmente in realtà la questione che tu poni, cioè la eterogeneità del potere, della direzione del potere in quel luogo così strategico, è altrettanto importante. Allora, guardate, siamo andati oltre, che ovviamente come ci aspettavamo, ma stiamo trattando tanti temi, per cui chi ci ascolta sicuramente ci perdonerà. Adesso lasciamo 2 minuti di stacco musicale, rientriamo subito con Alberto Fazzolo, parliamo di guerre e arriviamo all'Ucraina.
Welcome, ladies and gentlemen. Welcome to the Russian circus. Please, your dreams never will come true. She was a trapezius, Vladimir from Genovia. He was a penguin boy,
a penguin boy, boy, boy,
a penguin boy, 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 boy.
A bloody, bloody penguin boy.
Flying in the lights and days, dying for looks, always hidden, always crying in the shadow of his
Entriamo in trasmissione, oggi stiamo parlando della situazione internazionale, drammatica come tutti sappiamo, ma cerchiamo di dargli appunto un sostegno, delle chiavi interpretative che come di consueto proviamo a rendere abbastanza oggettive e sicuramente molto difformi rispetto al mainstream che ci invade nelle nostre case da tutti i nostri media. Allora, parlavamo con Alberto del patto di Abramo, ci siamo fermati qui, e del ruolo dell'Arabia Saudita. Chiaramente in tutto ciò la Russia ha un ruolo importante in quanto enorme paese, in quanto fornitore di materie prime per tutto tutta una serie di paesi, tra cui anche quello che noi abitiamo, ma che purtroppo ultimamente non è più tale, e lo sappiamo perché in bolletta ce ne siamo accorti quanto ci è costato tutto ciò. Però il fronte ucraino continua a rimanere attivo, non se ne parla più perché ce lo spiegherà probabilmente anche Alberto, forse anche per coprire, come dicevamo prima, quella controffensiva risibile che, nonostante tutti i soldi che noi abbiamo speso per finanziare attraverso le armi, attraverso altre, diciamo, modalità, non è servito sostanzialmente a nulla, almeno nell'apparenza. E vorremmo sapere da lui, appunto, innanzitutto dove sono finite quelle armi, riprendo la domanda che abbiamo fatto prima, perché con quelle armi si potrebbero armare dei gruppi particolarmente pericolosi, e sappiamo che in Ucraina non ce ne sono pochi di paramilitari più o meno legati al governo che potrebbero avere armi estremamente pericolose. D'altra parte, qual è la situazione? Perché qualche giorno fa anche Putin si è espresso direttamente sulla questione, dicendo: ovviamente, se il presidente ucraino, invece di andare a complimentarsi con Mille in Argentina, cosa molto particolare, al di là della collocazione politica, un paese in guerra, tu te ne vai dall'altra parte del mondo per la nomina di un presidente, secondo me è molto emblematico questo passaggio, ecco, dovesse diventare ragionevole, potremmo porre fine alla guerra. Quindi anche lui ha detto che, insomma, del resto anche per lui è una guerra, per quanto sta andando meglio rispetto all'Ucraina, comunque qualcosa che, di cui può fare sicuramente a meno, che vorrebbe farne a meno. Per cui chiedo a lui: qual è la situazione dal punto di vista politico e militare, se ci sono possibilità di accordi, se ne parla, e dove sono finite tutte queste armi?
Sì, iniziamo a dire che secondo me invece Zelensky ha fatto bene ad andare in Argentina per condividere le proprie esperienze, la propria expertise, perché nessuno più di lui ha conoscenze su uno stato fallito, preso in condizioni drammatiche e portato allo sfacello completo. Quindi secondo me c'è la previsione che Milei farà lo stesso, senza magari dover necessariamente fare una guerra con altri paesi, però la guerra civile si preannuncia con quello che vediamo nelle piazze argentine, con mobilitazioni spontanee di masse popolari terrorizzate da quelli che sono gli scenari che gli può portare Milei. Dove sono finite le armi? Le armi ucraine sono ancora per la maggior parte all'interno dell'Ucraina, ma ricordiamoci che noi abbiamo fatto la pazzia di inviare tutti questi armamenti senza nessuna forma di controllo all'Ucraina, che già ben prima dell'inizio della guerra, quindi già ben prima del 2014, era leader mondiale nel commercio di armi di contrabbando. Quindi a chi ha quelle competenze, quelle reti relazionali e commerciali, noi abbiamo dato, senza nessuna forma di controllo e di tracciabilità, questi infiniti arsenali. Per il momento in Europa si è vista pochissima roba nelle mani della mafia, si era già visto negli anni precedenti nelle mani di gruppi politicizzati legati ai nazisti ucraini, in particolar modo qualche anno fa erano stati trovati dei nazisti olandesi che portavano armi in Europa. Quindi questi sono i due filoni principali su cui possono finire le armi, e da un lato con i rapporti commerciali già consolidati nelle mani della mafia, delle mafie anzi di tutto il mondo, e dall'altro nei canali politicizzati dell'estremismo fascista e nazista. Armamenti sofisticati per i quali c'è bisogno anche di una buona disponibilità economica, per il momento operativi sono stati visti soltanto in mano ai narcos messicani, in particolare stiamo parlando dei missili Javelin, poi ovviamente fucili e quant'altro, quelli sarà un po' più difficile da tracciare. Quindi questa è la situazione sulle armi. Per quello che riguarda la situazione politica, indubbiamente si determina sulla base di quelli che sono gli scontri militari. Voi giustamente facevate riferimento a quella assurda, chiamiamola controffensiva, lanciata dall'Ucraina nei mesi scorsi, che era fin da principio evidente che non sarebbe andata da nessuna parte. Però è molto interessante analizzarla per un motivo molto semplice, che ci riporta anche poi, se vogliamo, alla situazione palestinese. Il fatto che i militari in Ucraina, con questa controffensiva, probabilmente hanno preso delle decisioni che non avevano nessun senso tattico, neanche strategico, sulla base non di valutazioni proprie e di elementi da loro raccolti, ma sulla base della pressione dell'opinione pubblica. E questo è un qualcosa che porta inevitabilmente al disastro. E la Russia, quando ha capito questa cosa, ha detto: che avanzo a fare? Se gli ucraini vengono da soli a farsi massacrare sulle mie linee, io invece che attaccare, che è sempre un qualcosa che tatticamente porta degli svantaggi, dei rischi e quant'altro, sto nelle mie linee fortificate e aspetto che gli ucraini vengano in questo che hanno chiamato il tritacarne. E la controffensiva si è risolta in questa miserabile maniera. Però non liquidiamola soltanto come un grande dispendio di energie e di mezzi, perché comunque sono morte centinaia di migliaia di persone. Adesso i numeri del conflitto non li sappiamo di preciso, però secondo le stime più attendibili, i soldati completamente fuori gioco, quindi morti o feriti recuperabili, sono 400.000 per gli ucraini e 100.000 per i russi. Stiamo parlando di cifre di questo tipo. E quindi dov'è la similitudine con la Palestina? Non sui numeri, perché i numeri sono completamente diversi, perché appunto in Ucraina, a fronte di questo mezzo milione di morti, ci sono circa 10.000 civili morti e 545 bambini uccisi soltanto all'inizio dell'operazione speciale, mentre in Palestina, a fronte di 20.000 morti, quindi un numero infinitamente minore rispetto a quello che c'è in Ucraina, i bambini morti sono 7-8.000 quanti, e i civili sono la quasi totalità, perché nei miliziani delle varie fazioni della resistenza uccisi parliamo di qualche migliaio. Quindi che sta succedendo sul campo di battaglia in Palestina? Sta vincendo Israele a mani basse, come ci raccontano i telegiornali? Assolutamente no, perché i miliziani uccisi sono poche migliaia, e soprattutto ormai nel XXI secolo, dove tutti quanti hanno telefonini, telecamere e quant'altro, noi abbiamo invii quotidiani di video, quindi prove abbastanza certe, delle quali ci possiamo fidare, della resistenza palestinese che distrugge carri, veicoli israeliani o che attacca postazioni israeliane in qualsiasi parte. Poi vabbè, ci sono i comunicati di Hamas, che dice che in 10 giorni sono riusciti a distruggere 180 veicoli israeliani. Adesso probabilmente magari questi numeri saranno un po' gonfiati nei comunicati di Hamas, però i video ci stanno, io li vedo i carri armati distrutti, li vedo i bulldozer distrutti, dati alle fiamme. E però Israele cosa mi fa vedere? Al di là dei corrispondenti, dei telegiornali ufficiali con il netto che ci dicono che stanno vincendo a piene mani, io dei video prodotti da Israele, c'è qualche fucile, qualche lanciarazzi, mi pare uno o due mortai che sono riusciti a prendere in questi 74 giorni.
Esatto.
Per il resto continuano a fioccare i missili sopra Israele, continuano a esserci attacchi costanti contro le forze israeliane in qualsiasi parte della striscia di Gaza. Quindi a me viene il sospetto che sia successo un qualcosa di simile, cioè che la narrazione fatta dagli organi ufficiali sia di un tipo, ma che la realtà sul campo sia di tutt'altra maniera, quindi che si sia replicato un po' il copione dell'Ucraina. Ma a questo punto bisogna fermare Israele con ancora maggiore urgenza, perché se dal punto di vista militare non riescono a fare nessuna avanzata, l'esempio più eclatante, l'altro ieri sono riusciti a prendere una delle palazzine del comando di Hamas, che tutti sapevano dov'era, che stava lì fin dal principio della guerra, nel centro di Gaza City, ci avete messo 74 giorni a prenderla. È evidente allora che non avete il controllo di Gaza City, che non siete in grado di entrare in sicurezza in quel territorio, perché è ancora sotto il controllo della resistenza. E quindi, se lì non ci sono più civili, sono stati quasi tutti evacuati a sud, i civili morti, questi 20.000 morti, perché vengono uccisi? Secondo me perché non riescono a fare nessuna avanzata significativa sul piano militare, e quindi l'unico modo è puntare appunto a una forma di polizia etnica che sia l'espulsione verso sud, verso l'Egitto, della popolazione palestinese. Egitto che sarà ben felice di prendersi tutti questi palestinesi, che ne dica il governo, prevalentemente per il fatto che con la destabilizzazione del Mar Rosso, di cui parlavamo prima, l'Egitto perde una cifra che può essere simile al 500.000 a nave, perché questi sono le royalty per passare sul canale. E quindi il governo egiziano, già in profonda crisi, adesso sta con l'acqua alla gola, sa benissimo che può arrivare alla bancarotta, e uno dei modi per scongiurarla è prendersi gli aiuti della comunità internazionale per gestire l'emergenza profughi palestinese.
Beh, si parla di un bel aiuto, insomma, von der Leyen pare che sia andata lì, non so se materialmente o con una proposta abbastanza concreta, 9 miliardi di euro, insomma, non dico che ci ricompri tutto l'Egitto, ora siamo su cifre, insomma, che fanno la differenza un po' dovunque, anche negli Stati Uniti d'America, quindi diciamo che il Sinai comincia a essere nuovamente un luogo, ma insomma, sembra, queste sono tutte indiscrezioni in cui uno mette insieme un po' di dichiarazioni pubbliche e cerca di creare, quello che dicevo prima, un puzzle a partire da tante tessere, un po' come stiamo cercando di fare in questa trasmissione, eventi che vengono presentati e vengono raccontati in maniera ormai unificata, peggio di quando c'era Berlusconi, almeno tu la sapevi che la televisione era la sua e quindi erano dipendenti suoi, adesso è la RAI che è diventato un megafono, Rai News 24 in particolare, la cosiddetta All News è diventato praticamente un megafono nelle mani di governo e di tutto quello che è poi il mainstream, in maniera veramente a volte ossessiva. Io ho calcolato qualche giorno fa che in 2 ore che ho lasciato la televisione accesa, per 5 volte è stata riproposta la stessa intervista molto rapida a un ministro del governo, in cui diceva, non è così, era sulla riforma potenziale del premierato, ecco, diciamo. Quindi 5 volte in 2 ore veniva mandata sempre la stessa dichiarazione, e quindi a quel punto rientra nel senso comune. Senti, un'ultima cosa vorrei chiederti prima di andare verso le conclusioni, che ovviamente saranno interlocutorie, stiamo parlando un po' di tutto quello che sta avvenendo e che ci fa vedere questo anno come uno degli anni più terribili probabilmente degli ultimi. Secondo te, appunto per questo, che relazione può esserci, se esiste ovviamente, tra il declino statunitense e l'emersione del blocco asiatico? Cioè, si sta verificando in effetti quello di cui parlava Fabio, di cui abbiamo parlato noi, anche se da una prospettiva diversa, cioè, noi parliamo di conflittualità valutaria, Fabio l'ha più ricondotta a fattori politici, quindi la fine dell'unipolarismo del dollaro statunitense e l'emersione di un mondo multipolare. E aggiungo su questo quel famoso incontro che c'è stato, ne parlavamo prima di entrare in trasmissione, tra Xi Jinping e Biden, in cui il primo dei due ha detto a Biden: guarda, puoi stare tranquillo che il mondo è abbastanza grande perché tutti e due i nostri popoli possano vivere in prosperità. È qualcosa che poi avrà delle prospettive realistiche, oppure sono parole che vengono utilizzate un po' per circostanza e quindi la conflittualità andrà avanti?
Beh, secondo me sì, in quel famoso incontro in cui poi Biden si accomiatò in maniera così sgarbata, voleva dire: state tranquilli americani, noi cinesi non metteremo all'incasso il debito pubblico che teniamo nelle nostre mani, e quindi la convivenza pacifica è quella, perché per il resto azioni ostili da parte dei cinesi non ce ne sono mai state. Hanno la forza militare per poter fare tanto, ad esempio appunto l'esempio più eclatante è quello di cui parlavamo prima, della crisi del Mar Rosso, dove c'è la 45esima flotta cinese di stanza a Djibouti, però la Cina si guarda bene da fare un intervento militare, vuole risolvere in maniera più accomodante tutto quanto. Io sulla questione della trasformazione del mondo ho una visione un pelino diversa, perché io non penso che sia in declino il mondo che conoscevamo e si stia per definire un altro. Secondo me il declino del mondo che conosciamo c'è perché si è già costituito un altro mondo. Il nuovo assetto multipolare mondiale è già una realtà operativa, concreta e forte. Noi non siamo più, noi europei dobbiamo capire che non siamo più il centro del mondo, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista politico. Oramai le forze in campo sono tutt'altre, noi possiamo avere nel migliore dei casi un ruolo da comparsa, e quindi la grande sfida che ci troviamo di fronte è cercare di capire come possiamo agire, se vogliamo ancora stare al seguito degli americani che ci hanno trascinato in questo declino e che sicuramente ci metteranno sull'altare sacrificale dopo che avranno massacrato l'Ucraina o altri paesi per cercare di ottenere dei vantaggi di tipo geopolitico, oppure se vogliamo metterci al codazzo di qualcun altro, una cosa che io sinceramente, nonostante tutte le simpatie personali che posso avere per alcuni paesi, non mi auspico minimamente, oppure crearci una strada nostra per crearci un futuro indipendente, autonomo e che possa portare quantomeno, se non proprio prosperità, quantomeno alla pace, che non ci faccia trascinare nelle guerre in cui ci vorrebbero trascinare gli americani. Ecco, il mio auspicio è questo, e secondo me lo sforzo che dobbiamo fare tutti quanti, almeno quelli che hanno a cuore l'interesse nazionale del paese, deve essere proprio questo, cercare di guardare oltre l'orizzonte più immediato, non dar retta alla propaganda di regime che ci racconta una versione dei fatti completamente diversa da quello che sta succedendo, e sviluppare una progettualità per il nostro futuro e quello dei nostri figli, perché sennò davvero corriamo il rischio di lasciargli un mondo ben peggiore di quello che si potrebbe prefigurare soltanto per le emergenze climatiche o quant'altro. Potremmo davvero arrivare a scenari apocalittici in lassi di tempo molto molto più brevi di quello che ci immaginiamo.
Allora Alberto, non voglio aggiungere nulla a quello che tu hai detto, perché mi farebbe piacere concludere questa trasmissione di oggi e quella che è l'ultima dell'anno, proprio con questo auspicio, cioè di far sì che come militanti, come compagni, come persone che hanno un senso critico di opposizione a un sistema che non ci piace, facciamo di tutto per mantenere fede alla promessa che lasceremo ai nostri figli, in senso lato ovviamente, un mondo migliore rispetto a quello che abbiamo trovato, che non era sto granché, devo dire la verità, almeno quando siamo una dieta e che siamo più o meno coetanei, però certamente adesso si va collocando su strade estremamente complicate, estremamente impervi. Chiudiamo questo 2023 con questo auspicio, sapendo insomma che la situazione è tutto fuorché rosea, però forse con un impegno collettivo almeno qualche passo in avanti sarà possibile. Io ringrazio Alberto, ringrazio Fabio che, come avete intuito, è andato via, ringrazio Peppe per la sua insostituibilità e imprescindibilità nell'elaborazione di ogni cosa che viene prodotta e lanciata da questa radio, dalle radio di Gemini Network, altro esperimento che riusciamo a portare avanti con grande fatica ma con altrettanta soddisfazione. E io augurerei a tutti e tutti di riposarsi, di stare bene e che il 2024 ci porti delle soddisfazioni migliori rispetto a quelle che abbiamo ottenuto nell'anno che si va a chiudere. Grazie Peppe, grazie Alberto, a risentirci presto.
Grazie a voi, buone feste.
Caffè Cornetto con Peppe e Chicco, a cura della redazione di Radiograd.